Gloria a Dio. Dai, dite un amen glorioso stasera. Ah, non ci siamo. Dai, vediamo se con la predica riusciamo a tirare fuori un bel alleluia questa sera. Dai, prendiamo la scrittura, apriamola in Giovanni al capitolo 10. Stamattina sono stato così ispirato da qualcuno che ha scritto sulla mia pagina ieri. Mi hanno scritto: Corrado Salmè, per favore ritorna alla casa del padre e ravvediti. Devo rispondere in qualche modo, no? Ma non per ridicca, ci mancherebbe altro, ma vorrei spiegare. Ah? Sono delle ispirazioni, io trovo delle ispirazioni incredibili. A volte quando voglio sono un po' giù così, mi voglio tirare su, mi voglio ridere un po', mi vado a leggere alcuni commenti e ritrovo subito la gioia. Giovanni 10, andiamo a leggere. È Gesù che parla, guardate al versetto 8, dice, no, leggiamo dal verso 7, Giovanni 10 dal versetto 7. Perciò Gesù disse loro di nuovo: in verità io vi dico, io sono la porta delle pecore. Dillo insieme a me: Gesù è la porta. Tutti quelli che sono venuti prima di me sono stati ladri e briganti, ma le pecore non li hanno ascoltati. Io sono la porta. Se uno entra per mezzo di me sarà salvato. Come abbiamo detto all'inizio, questa parola sarà salvato significa letteralmente inizierà a vivere. Entrerà, uscirà e troverà pascolo. Ora io non posso non raccontare qualcosa della mia esperienza, della mia testimonianza. Mi ha fatto piacere stamattina, ricevendo una telefonata da parte di un carissimo fratello e amico con il quale collaboro a Torino. Mi ha detto: sai Corrado, quando io mi sono convertito ero così pieno di zelo che andavo da tutti quanti con la Bibbia a cercare di dimostrare loro attraverso i versetti della Bibbia quello che era successo nella mia vita. E alcuni mi prendevano per pazzo, altri per scemo, altri per... io ero un ex tossicodipendente, mi drogavo, quindi pensavo che avevo preso una droga ancora più... cioè mi dicevano: ma che ti sei fumato? Ti sei tirato? E cercavo di dimostrare con la Bibbia, e a volte anche in alcune comunità, in base a quello che dicevo usando i versetti, alcuni mi dicevano: no, però veramente qua è scritto, veramente questo significa. Dice: allora ho smesso di utilizzare la Bibbia, ho cominciato a raccontare la mia testimonianza, e ho visto che molte persone erano più attirate da quello che raccontavo di ciò che era successo nella mia vita che di ciò che era scritto, perché quello che era accaduto nella mia vita nessuno lo poteva contestare. Non era una dottrina, Gesù ha cambiato la mia vita. 28 anni e mezzo fa, mi ricordo quando entrai realmente nella casa del Padre, io ho avuto la gioia e l'onore di poter di entrare, mi ricordo in quel tempo, in una delle comunità più belle che esistevano a Catania, una comunità evangelica. La mia vita cambiò perché ascoltai veramente il messaggio bello del Vangelo, si parlava di Gesù. La mia vita cambiò 28 anni e mezzo fa ed entrai attraverso questa porta. Entrai per questa porta e cominciai a vivere. La mia vita non cominciò nel momento in cui frequentai una comunità, ma nel momento in cui attraversai la porta che era Gesù. Attraverso Cristo, attraverso Gesù la mia vita è cambiata. La nostra vita credo sia cambiata quando siamo passati attraverso quella porta, e sopra quella porta c'erano le parole scritte. Io vorrei un po' così parafrasare, vorrei un pochettino quasi un po' raccontare una cosa un po' come un fantasy, qualcosa come un film. Vorrei che seguisse un attimo la mia immaginazione, non vi porterò fuori dottrina, ve lo garantisco. Gesù che è la porta, e su questa porta c'erano scritte parole, sono scritte ancora parole del tipo: entrate, venite, benvenuti, benedetti dal Signore, papà vi sta aspettando. No, immaginate questa scena. Venite a me, voi tutti che siete aggravati e stanchi, ed io vi darò riposo. Ed entrare per questa porta è la soddisfazione più grande, perché appena entri tu ti trovi a casa. Amen.
Amen.
Ho trovato il mio scopo, lo scopo della mia vita, e passando attraverso quella porta ho capito cos'era la volontà di Dio per la mia vita. E vorrei precisare alcune cose. I nostri peccati non sono stati perdonati quando abbiamo dato la nostra vita a Gesù. Quando abbiamo dato la nostra vita a Gesù, noi abbiamo capito che i nostri peccati erano già perdonati. È scritto in Atti 3, versetto 19, dice: ravvedetevi, perché i vostri peccati sono già stati perdonati. Anche se nelle nostre Bibbie purtroppo è scritto in maniera sbagliata, che ci può portare un pochettino in confusione, perché noi pensiamo che Dio ci perdona quando noi gli chiediamo perdono, ma Dio in realtà ci ha perdonato prima che noi nascessimo.
Amen.
Mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi, ha perdonato i nostri peccati. Mentre prima di nascere Lui aveva perdonato tutti i nostri peccati e ci aveva dato una nuova vita. E quando noi siamo non andati a casa, noi siamo ritornati a casa. Ditelo insieme a me: ritornati a casa. In Luca 15, la parabola che abbiamo letto all'inizio della quando abbiamo aperto questa riunione, abbiamo letto questa prima parabola di quando il pastore perde una pecora. Chi di voi, avendo 100 pecore, non ne perde una, non lascia le 99 nell'ovile e va dietro a quell'unica che è perduta? E voglio che tu sappia che non eri una capra. Eri una pecora perduta, facevi parte dell'ovile, ti sei perso per un certo tempo, Gesù è venuto a prenderti lì dove eri. Amen. Sei ritornato all'ovile. Eravamo come quella moneta che è stata perduta da quella donna, una donna che aveva 10 drammi, ha perduto una moneta e ha spazzato tutta la casa, ha spostato i mobili per cercare la dramma perduta. La dramma non era un pezzo di ferro, era una dramma con un suo valore, che faceva già parte di una borsa insieme ad altre dramme. Quando è stata trovata, è stata ritrovata in realtà, è stata rimessa al suo posto originale. Il figlio prodigo nasce nella casa del padre, è arrivato a un certo punto, se ne va fuori di casa per un certo tempo, come è successo a noi. Non siamo diventati figli, ma ritornando a casa abbiamo riscoperto che cosa significa essere figli. Ritornando a casa abbiamo capito che i nostri peccati erano già stati perdonati quando noi eravamo via. Allora, una delle cose straordinarie che noi vediamo in questa porta con scritto "entrate, venite a me, voi tutti che siete stanchi ed aggravati". E quando sono entrato è successo qualcosa, ed è successo così per ognuno di voi. Il padre ha cominciato a fare grande festa. Il vitello ingrassato è stato ucciso, ma c'era qualcuno che non era contento. Eh? Chi era? No, il vitello. Il fratello non c'era, era ai campi. Quando il figlio prodigo è ritornato, il vitello ingrassato ha detto "oh oh", e gli altri vitelli dicono: "ti piaceva mangiare finora, ora arriva il tuo turno". Alleluia. Quando sono entrato attraverso quella porta, la mia vita è cambiata, perché ho capito che cosa significava vivere. Essere salvati significa letteralmente cominciare a vivere veramente. Gesù ha detto: il ladro viene per rubare, uccidere e distruggere, ma io sono venuto affinché abbiano vita e abbiano vita in abbondanza. Appena abbiamo passato quella porta, abbiamo capito che non dovevamo aspettare la morte per avere una vita migliore, ma che la vita eterna è iniziata nel momento in cui sei ritornato a casa. Amen. Alleluia. Siamo ritornati a casa, c'è stata grande festa. Qualcuno magari non era contentissimo, sia il vitello ingrassato che poi il fratello del figlio prodigo, quando è tornato a casa e ha visto tutta questa festa, si è arrabbiato con papà. Si è arrabbiato con papà. E papà è dovuto uscire di casa una seconda volta per cercare di convincere mio fratello a rientrare in casa e a godersi la festa perché ero tornato a casa. Sono stato là, sono stato rivestito con una veste meravigliosa, è stato messo un anello al dito, dei sandali nuovi ai piedi. Non ho dovuto neanche lavarmi. La veste mi è stata messa quando ero sporco e puzzavo di maiale, ma quella veste mi diceva che i miei peccati erano già perdonati. Quella veste mi diceva che ero già stato purificato, non in quel momento, ma nel cuore del Padre ero già salvo. Nel cuore del Padre ero già perdonato, nel cuore del Padre ero profondamente amato ed eternamente benedetto. Ero suo, nel suo cuore. E quando sono ritornato a casa ho semplicemente dato a lui, a mio padre, la possibilità di esprimere il suo amore per me e per tutti quelli che erano con me. Dopo qualche giorno, dopo che ho capito che cosa significava essere ritornato a casa, aver preso di nuovo la mia posizione, sono ritornato a quella porta per la quale ero entrato. E ho visto una cosa strana. Pensando alla strada che avevo ripercorso, ritornando a casa, ho visto all'interno di quella porta un'altra scritta. Andate. Dall'esterno entrate, dall'interno uscite, dall'esterno venite a me, dall'interno andate a loro. Come sto fatto? E ho capito una cosa, che quella casa dove ho ritornato era soltanto un momento per potermi rifocillare e ritornare poi di nuovo nella strada, non più come un figlio perduto, ma come un figlio che andava a cercare i suoi fratelli perduti. Comprendete cosa voglio dire e dove voglio andare stasera? Io sono la porta, dice Gesù, chi entrerà attraverso di me troverà, chi entrerà attraverso di me sarà salvato, e entrerà e uscirà e troverà pascolo. Noi non possiamo rimanere a casa. Ci sono così tanti nostri fratelli che rimangono a casa e che servono nella vigna del Padre credendo di servire veramente Dio e che rimangono lì piantati e inchiodati sulle loro poltrone non facendo assolutamente nulla per quello che stanno per andare a salvare e andare a raggiungere coloro che sono perduti. Coloro che hanno bisogno di salvezza, coloro che hanno bisogno di ritornare a vivere come dei veri figli. Guardate cosa è scritto in Luca 19. Versetto 9, Luca 19, versetto 9, questa è la storia di Gesù che entra a casa di Zaccheo. Ora, Gesù entra, magari leggiamolo un attimo, perché è bello vedere qual è il modo in cui Gesù parla. Versetto 1, Luca 19, verso 1. Poi Gesù è entrato in Gerico, la attraversava, ed ecco un uomo chiamato Zaccheo, il quale era il capo dei pubblicani ed era ricco. Questo era un ebreo al servizio dei romani che raccoglieva le tasse per conto dei romani e frodava il suo popolo. Egli cercava di vedere chi fosse Gesù, ma non poteva a motivo della folla, perché era piccolo di statura. Allora corse avanti, salì su un sicomoro per vederlo, perché egli doveva passare di là. E quando Gesù arrivò in quel luogo, alzò gli occhi, lo vide e gli disse: Zaccheo, scendi giù subito, perché oggi devo fermarmi in casa tua. Ed egli scese in fretta e lo ricevette con gioia. Vedendo ciò, tutti mormoravano, dicendo: egli è andato ad alloggiare a casa di un uomo peccatore. Ma Zaccheo si alzò e disse al Signore: Signore, io do la metà dei miei beni ai poveri, e se ho defraudato qualcuno di qualcosa, gli restituirò quattro volte tanto. E Gesù gli disse: oggi la salvezza è entrata in questa casa, perché anche costui è figlio di Abramo. Costui è figlio di Abramo e la salvezza è entrata in questa casa. Guardate il versetto 10, poiché il figlio dell'uomo è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto. Amen. Vedete, quando Gesù parla della parabola del figlio prodigo e parla del fratello del figlio prodigo, Lui sta mettendo letteralmente la sua figura in contrapposizione con la figura del fratello del figlio del prodigo. Perché il fratello del figlio del prodigo è rimasto a casa nonostante suo fratello fosse lontano da casa. E Gesù ha detto, sta dicendo, io sono il fratello maggiore che non è rimasto a casa, ma che se n'è andato da casa per andare a cercare e a salvare tutti i figli dispersi. Troppo spesso, troppo frequentemente, ci accontentiamo semplicemente di ascoltare una predica, di riscaldare una sedia, di far parte di una comunità e pensiamo che questa sia la vita eterna, che questa è la salvezza, che questo è quello che Dio vuole da noi, essere fedeli in un posto e rimanerci fino a quando moriremo. Ma Gesù, dice la Bibbia, è uscito di casa per andare a cercare e a salvare. Questo è il nostro compito. Amen. Tu non puoi trattenere la gioia per te. Tu non puoi trattenere tutte le benedizioni che Dio ti dà. Non ha importanza se è una comunità, se non è una comunità, se fai parte, se non fai parte. Non ha importanza. Ciò di cui stiamo parlando è un messaggio che porta salvezza alle persone, cioè che riporta le persone nella loro condizione originale. La condizione originale delle persone che sono nate in casa, che si sono allontanate per un certo tempo e che bisogna andare a intercettare per riportare alla casa del Padre e fare loro e permettere loro di vivere come Dio vuole, come il Padre vuole per la loro vita, fare loro sperimentare la gioia della salvezza, la gioia di essere ritornati a casa, la gioia di poter riavere quella veste bianca, quell'anello al dito, quei sandali ai piedi che rappresentano la tua identità, la tua eredità, la tua autorità, il vivere una vita come Dio comanda. Alleluia. Non possiamo tenercela per noi. Gesù è la porta attraverso la quale non dobbiamo soltanto entrare. Io sono entrato per quella porta, gloria a Dio, ho ricevuto la salvezza. No, Gesù ha detto, voi dovete entrare, ma dovete anche uscire. Una chiesa che non cerca i perduti, disse qualcuno, è perduta. Sapete qual è il nostro problema più grande? Il problema della chiesa in generale, che facendo un'analisi un pochettino molto veloce e molto dinamica, ci siamo così tanto abituati a stare a casa che non riusciamo più ad ascoltare il grido del bisogno di coloro che sono i nostri fratelli fuori di casa. Quando noi, ascoltatemi in questo per favore, quando noi non riusciamo più ad essere attenti ai bisogni delle persone di fuori, noi ci concentreremo sui nostri bisogni. E quando noi ci concentriamo sui nostri bisogni, noi ci concentriamo su noi stessi. E se io mi concentro troppo su Marco, è belluzzo, è meraviglioso, ma io riuscirò in un modo o in un altro a trovare un difetto. Comprendete cosa voglio dire? Quando noi non siamo più interessati ai problemi degli altri, noi cominceremo a vedere i nostri difetti da dentro. Sapete cosa produce questo? Divisione. Separazione. Siamo più interessati alla precisione della nostra dottrina. Alla precisione, noi spacchiamo il verso in quattro e non riusciamo a raggiungere la persona che sta gridando accanto a noi. Siamo così impegnati molto spesso a farci la guerra gli uni gli altri che non riusciamo a vedere i bisogni che sono fuori casa. Allora io incoraggio ognuno di voi a uscire fuori casa e di passare sempre attraverso Gesù, che è la porta. Non uscire dalla finestra, non è chiuso. Esci attraverso la porta, perché se esci attraverso la porta tu avrai uno scopo e avrai un proposito, che è quello di andare a rintracciare i tuoi fratelli che sono perduti per riportarli a casa, per ripassare attraverso la porta. Sta per uscire un film in Italia che è la storia vera di un uomo che era un credente, che è vissuto durante la Seconda Guerra Mondiale e che ha deciso di andare in guerra senza le armi. E lui è stato processato dal Tribunale degli Stati Uniti d'America perché non voleva portare un'arma e non voleva sparare al nemico. Lui era un medico e gli chiesero: perché allora vuoi andare in trincea? Perché vuoi andare? Lui disse: se i miei amici e i miei fratelli sono costretti a sparare, qualcuno sparerà a loro e loro avranno bisogno di qualcuno che li aiuti. È stato processato e gli hanno permesso di andare in trincea. Questo film uscirà fra qualche settimana, è l'ultimo film fatto da Mel Gibson e vi incoraggio ad andarlo a vedere, perché è la storia vera di un uomo veramente che aveva il timore di Dio e che pregava ogni giorno. Sapete cosa? Aiutami a salvarne ancora un altro. Aiutami a salvarne ancora un altro. Aiutami a tirarne un altro a casa, vivo. Aiutami, Signore. E affrontò la guerra e ha salvato la vita a decine e a decine e a decine di soldati. Lui solo, mentre gli altri sparavano, lui li salvava. Aveva una mente talmente aperta e un coraggio così straordinario. Fu picchiato all'inizio dai suoi stessi commilitoni. Fu preso in giro. Gli fecero veramente molto male. E poi risultò invece il salvatore di centinaia e centinaia di persone. Disprezzato da tutti quanti, risultò uno dei più grandi eroi della Seconda Guerra Mondiale. Passa attraverso la porta, goditi la vita con in Dio, goditi la vita con papà, goditi la festa con il vitello ingrassato, mangia, bevi, stai con i tuoi fratelli e con le tue sorelle, non è un problema, goditi la gioia del regno di Dio, ma non dimenticarti i doveri e non dimenticarti chi era con te. Perché troppo spesso ci mettiamo sui piedistalli e giudichiamo le persone dall'alto della nostra spiritualità, con una Bibbia in mano, usando versetti, invece di rialzare li usiamo come pietre da lanciare per semplicemente per ferire o far sentire le persone meno spirituali di noi. Siamo in grado di spaccare il versetto in quattro e non siamo in grado di portare una persona a Cristo. Che valore ha? Io sono la porta. Fuori da questa porta c'è scritto: entrate, godetevi la gioia di papà. Papà vi sta aspettando. E quando guardi da dentro, tu vedi da dentro e c'è scritto: il mondo vi sta aspettando. Vedete, Gesù non ha mai detto al mondo di andare in comunità. Ma Gesù ha sempre detto alla Chiesa: andate per tutto il mondo e predicate il Vangelo a ogni creatura. Amen. Andate per tutto il mondo, predicate la buona notizia, il Vangelo è la buona notizia. La buona notizia non è vieni in comunità, la buona notizia è papà ti sta aspettando. Alleluia. La buona notizia non è entro a far parte di un luogo dove tu dove sicuramente sarai benedetto. No, è vieni a sperimentare veramente la vera vita, ma non dimenticarti mai da dove vieni e chi era con te. Perché ci sono persone che stanno gridando così tante, che hanno bisogno. E Gesù ha detto: io sono la porta. Chi entra per mezzo di me avrà la vita, sarà salvato, sperimenterà cosa significa vivere il regno di Dio. Ma uscite di nuovo. Uscite di nuovo. Non rimanete dentro. Uscite. Guardate cosa c'è scritto qua, sempre in Giovanni al capitolo 10. Troppo spesso noi confondiamo l'ovile con il pascolo. Gesù parla di ovile, ma Gesù parla di pascolo anche. Vuole predicare? Guardate Giovanni capitolo 3, il versetto 3. A lui apre il portinaio. Il pastore delle pecore sta parlando e ascoltano la sua voce. Egli chiama le sue pecore per nome e le conduce fuori e quando ha fatto uscire le sue pecore, va davanti a loro. Quando ha fatto uscire le sue pecore, va davanti a loro. E le pecore lo seguono, perché conoscono la sua voce. Non seguiranno però alcun estraneo, ma fuggiranno lontano da lui, perché non conoscono la voce degli estranei. La Bibbia parla di uscire fuori dall'ovile seguendo il pastore. L'Eterno è il mio pastore, nulla mi mancherà, egli mi fa giacere in pascoli, non in ovili. Questo è un ovile, questo non è il pascolo. Amen. Questo è un ovile, non è il pascolo. Nell'ovile si dorme, ci si riposa, si riprendono le forze. Questa è una palestra dove devi prendere forza. Tu non vivi dentro una palestra, tu stai là, stai 40 minuti, stai un'ora, una volta al giorno, un giorno alla settimana, tutti i giorni della settimana, ti fai un'ora ogni giorno, non ha importanza, ma tu non vivi nella palestra. Noi siamo in una palestra dove ci facciamo i muscoli, ma è fuori che dobbiamo vedere e fare vedere i nostri muscoli. Non fraintendetemi, ok? Non sto parlando che dobbiamo essere esibizionisti o chissà cosa, ok? Sto esprimendo un concetto fondamentale. A volte troppo spesso siamo come quelli che stanno in palestra e stanno davanti allo specchio. E stiamo tutta la nostra vita semplicemente a mostrarci allo specchio e a vedere chi è il muscolo più grosso, il muscolo più piccolo, quello più grande, quello più... È così. Gesù ha detto: entrate, ma uscite anche. Guardate cosa c'è scritto in Isaia, capitolo 49. Guardate che bello. Non so, forse questo parlerà a qualcuno. Isaia 49, versetto 1. Isole, ascoltatemi e prestate attenzione ai popoli lontani. L'Eterno mi ha chiamato fin dal grembo materno e ha menzionato il mio nome fin dalle viscere di mia madre. Dillo insieme a me: Dio mi ha chiamato. E ha menzionato il mio nome mentre ero nelle viscere di mia madre. Non è meraviglioso? Questa è una buona notizia. Amen. Questa è una buona notizia, guardate il versetto 2. Ha reso la mia bocca come una spada tagliente e mi ha nascosto nell'ombra della sua mano. Mi ha reso una freccia appuntita e mi ha riposto nella sua faretra. Mi ha detto: tu sei il mio servo Israele in cui sarò glorificato. Ma io dicevo: invano ho fatificato. Per nulla, inutilmente ho speso la mia forza. Noi non solo siamo andati a casa, aspetta, ne lamentavamo, non solo siamo ritornati a casa, pure ci lamentiamo. Certamente però il mio diritto è presso l'Eterno e la mia ricompensa presso il mio Dio. E ora dice l'Eterno che mi ha formato fin dal grembo materno per essere suo servo, per ricondurre a lui Giacobbe e per radunare intorno a lui Israele. Io sono onorato agli occhi dell'Eterno, il mio Dio è la mia forza. Ed egli dice: è troppo poco che tu sia mio servo per rialzare le tribù di Giacobbe, per ricondurre gli scampati Israele. Ti ho stabilito come la luce delle nazioni perché tu sia la mia salvezza fino all'estremità della terra. Così, dice l'Eterno, il Redentore di Israele, il suo Santo, a colui che è disprezzato dagli uomini, al detestato dalla nazione, al servo dei potenti. I re vedranno e si leveranno, i principi si prostreranno a causa dell'Eterno che è fedele, il Santo di Israele che ti ha scelto. Attenzione qua, così l'Eterno, così dice l'Eterno, nel tempo della grazia ti ho esaudito e nel giorno della salvezza ti ho aiutato. Ti preserverò e ti farò l'alleanza del popolo per fare risorgere il paese, per rimetterli in possesso delle eredità devastate e per dire ai prigionieri: uscite, e a quelli che sono nelle tenebre mostratevi, ed essi pascoleranno lungo le strade e su tutte le alture desolate avranno i loro pascoli. Non siete convinti? Lettera di Giuda. capitolo 1, perché sono capito. Lettera di Giuda, versetto 20. Ma voi carissimi, edificando voi stessi sulla vostra santissima fede, pregando nello Spirito Santo, conservatevi nell'amore di Dio, aspettando la misericordia del Signore nostro Gesù Cristo in vista della vita eterna, e abbiate compassione degli uni usando discernimento. Dillo alla persona accanto a te, devi avere più compassione, devi avere più compassione delle persone attorno a te. Versetto 22. Abbiate compassione degli uni usando discernimento, ma salvate gli altri con timore, strappandoli da dove? Dal? Dai ragazzi, cosa c'è scritto? Strappandoli dal? Tu, dal fuoco. Tu non puoi strappare nessuno dal fuoco se non vai nel fuoco. Non puoi dire a qualcuno che è nelle tenebre, mostrati, se non sei nelle tenebre con lui. Non puoi dire ai prigionieri uscite se non scendi fin nelle prigioni. Io amo l'intercessione, ma dopo l'intercessione c'è sempre bisogno di qualcuno che va. Qualcuno che va. Qualcuno che va nei carceri. Qualcuno che va nelle tenebre. Qualcuno che va nel fuoco. Per andare a portare il messaggio della salvezza, per andare a portare la buona notizia. Alleluia. 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 Stavamo pregando per un nostro amico che è stato, che ha dato la sua vita al Signore e poi è stato incriminato per dei reati che aveva fatto anni prima, in precedenza, e quindi è stato richiamato, è stato quindi riportato in carcere, e abbiamo pregato per lui, e in maniera particolare proprio il Signore faceva sentire che lui sarebbe uscito. Ieri eravamo alla tribunale e abbiamo aspettato questo, insieme alla moglie di questo nostro amico, lì fuori sotto la pioggia. Abbiamo visto questo furgone con tutti i carcerati dentro, abbiamo visto scendere delle donne, abbiamo avuto una compassione incredibile. Io lo chiedo pure a voi, se avete la possibilità di farci entrare nelle carceri, se avete qualche carcere, per favore fatecelo sapere. Abbiamo desiderio di entrare nelle carceri. Se avete degli agganci, delle conoscenze, per favore fatecelo sapere. Abbiamo desiderio e voglia di entrare nei carceri e parlare di Gesù. C'è bisogno di permessi sicuramente, però a volte con delle conoscenze adatte si riesce a saltare qualche passaggio e andare prima. E abbiamo visto scendere delle donne, abbiamo visto scendere il nostro amico con le manette. E sapevamo che sarebbe uscito. C'erano altri amici ex detenuti che erano lì e abbiamo detto loro, il nostro amico uscirà, il nostro amico sta per uscire. E loro hanno detto, non è possibile, non è possibile. E Mary in maniera particolare disse, io conosco Dio. Abbiamo visto così tante volte vedere Dio liberare gente e far uscire prima dalla galera gente in cose incredibili. Non sto qua a dire per una questione di privacy, ma cose molto pesanti, di persone che sono state veramente toccate da Dio nel carcere, nella prigione, nella cella di isolamento, dove Dio ha raggiunto il loro cuore, Dio ha apparso nella loro cella e la loro vita è cambiata in un istante. Abbiamo visto miracoli incredibili e continuiamo a vedere. E quell'amico nostro ha detto, è impossibile, Dio non ha la bacchetta magica. Ha detto, no, Dio non ha la bacchetta magica, lui è la bacchetta magica. Se lui tocca, le cose cambiano. Se lui decide, le cose succedono. Se lui parla, le cose vengono create dal nulla. È successo martedì, oggi è arrivata la notizia, il nostro amico è a casa, lo hanno liberato e tutti erano scioccati, perché nessuno se lo aspettava, nessuno se lo aspettava. Questo ragazzo ci scriveva lettere di evangelizzazione dal carcere, diceva ringrazio Dio che sono in carcere perché Dio sta parlando alla mia vita. Amen. Abbiamo bisogno assolutamente di comprendere che il Vangelo non può rimanere chiuso dentro un luogo o dentro una comunità, che questo può essere un ovile ma non è il pascolo. nel pascolo ci sono tante pecore sperdute che hanno bisogno di ritornare a casa, di ritornare all'ovile, ok? Però è importante comprendere, Gesù è la porta, e attraverso questa porta noi dobbiamo entrare, ma dobbiamo anche uscire. Entrate, benedetti l'Eterno, uscite con la mia benedizione. Venite a me, voi tutti che siete stanchi ed aggravati, andate, predicate il Vangelo ad ogni creatura. Come è sto fatto? Sto fatto è molto semplice, tu non puoi tenerti la tua gioia per te. Amen? Una volta che sei ritornato a casa e ti sei ripreso, ti sei rifocillato, ti sei lavato, ti sei rimesso in forze, devi ritornare di nuovo sulla strada, andare a riprendere i tuoi fratelli che sono lontani e riportarli a casa e dire loro, papà vi sta aspettando. Questo è il più credo che sia il più grande messaggio, la più grande notizia che noi possiamo dare a tutta l'umanità. Papà ti sta aspettando. Guardate cosa è scritto in Giovanni al capitolo 10. Giovanni capitolo 10. Speriamo che lo trovo. Lo trovo? Lo trovo, sì. No, è Giovanni 11, scusate. E dopo, subito dopo la risurrezione di Lazzaro, guardate cosa si scatena. Questi sono i religiosi, dopo che succedono dei miracoli incredibili, sono i nostri fratelli che sono rimasti a casa. Invece di rallegrarsi per i miracoli, invece di rallegrarsi per le cose meravigliose che papà fa, si arrabbia. Guardate il versetto 46. Alcuni di loro andarono dai farisei e riferirono loro quanto Gesù aveva fatto. Allora i capi dei sacerdoti e i farisei riunirono il sinedrio e dicevano, che facciamo? Quest'uomo fa molti segni. Se lo lasciamo andare avanti così, tutti crederanno in lui. Verranno i romani e distruggeranno il nostro luogo e la nostra nazione. Ma uno di loro, Caiafa, che era sommo sacerdote di quell'anno, disse loro, voi non capite nulla e non considerate che conviene per noi che un solo uomo muoia per il popolo che, e non perisca tutta la nazione. Attenzione qua. Ora egli non disse questo da se stesso, ma essendo sommo sacerdote dell'anno, profetizzò che Gesù doveva morire per la nazione, e non solo per la nazione, ma anche per raccogliere in uno i figli di Dio dispersi. Raccogliere in uno i figli di Dio, quelli che sono dispersi non sono creature di Dio, quelli che sono dispersi sono figli.
Amen.
E sapete qual è la cosa più incredibile? È che chi profetizza in realtà non credeva in Gesù. Io voglio che tu sappia che per adempiere il piano suo nella tua vita, lui farà profetizzare anche quelli che non credono in Gesù. Per adempiere il piano di Dio, Dio farà parlare pure gli asini, Dio farà parlare pure le pietre, Dio farà parlare tutti coloro che magari in questo momento stanno odiando il Vangelo, o che stanno odiando la grazia di Dio, o che si oppongono alla grazia di Dio, Dio li farà profetizzare. Per raccogliere in uno i figli di Dio dispersi. Tu ed io dobbiamo uscire fuori per raccogliere i nostri fratelli che sono dispersi. E non sta a noi decidere quello sì, quello sì, quello no. Non sta a noi. Perché molto spesso quelli che cavano sempre a testa sono quelli che non ne vogliono sapere mai niente. E quelli che invece ti fanno guerra e si oppongono, alla fine si piegano. E diventano uomini e donne straordinari che predicano il Vangelo con franchezza. Gesù è la porta. Gesù è la porta. attraverso questa porta, una volta entrato, tu non puoi più rimanere dentro. Tu devi uscire di nuovo per andare a raggiungere più persone possibili. Il figlio dell'uomo è venuto per cercare e salvare. Giuda dice dobbiamo scendere nel fuoco e strappare le persone dal fuoco. Isaia dice dobbiamo andare nelle prigioni, dobbiamo andare nelle tenebre. E il problema fondamentale è che quando tu entri attraverso Gesù, tu scopri che i tuoi peccati sono stati perdonati, tu scopri la tua identità come figlio, tu scopri la tua eredità come figlio, tu scopri l'autorità che hai come figlio. E quando tu esci attraverso Gesù, tu esci con tutta la sua benedizione e con tutta la sua autorità. E anche se vai in mezzo alle tenebre, in mezzo al fuoco, vai in mezzo al fango, niente, nessuno potrà contaminare la tua vita, perché colui che è in te è più grande di colui che è nel mondo. Non avere paura di contaminarti, perché sei entrato attraverso Gesù e sei uscito attraverso Gesù e c'è l'autorità di Dio nella tua vita. Alleluia. Non c'è un luogo al mondo che possa contaminarti. Perché? Perché lo Spirito Santo è dentro di te, non puoi essere contaminato se vai con lo scopo di raggiungere altri per riportarne il più possibile a casa. Se questo è lo scopo, se questo è l'obiettivo, tu vedrai quanti miracoli Dio farà nella tua vita. E anche se sarai disprezzato, come è scritto in Isaia, e anche se sarai lottato da altri, disprezzato dalla nazione intera, Dio dice io farò di te la luce delle nazioni, io farò cose attraverso la tua vita che tu neanche immagini, perché stai adempiendo il mandato. Non esiste il grande mandato, questa è una cosa che abbiamo inventato noi, non esiste questa parola, questa espressione. Non c'è un grande mandato, perché non c'è neanche un piccolo mandato. Esiste solo il mandato, ed è andate per tutto il mondo e predicate il Vangelo a ogni creatura. Ora, tu pensi di non essere in grado? Pensi di non essere pronto? Pensi di non essere capace? Voglio leggerti gli ultimi versetti e concludiamo. Marco, al capitolo 16. Ve lo prometto, sono gli ultimi versetti. Marco 16. Gesù risuscita, nessuno ci credeva, e appare a Maria Maddalena, la prima persona alla quale appare. Lei ritorna dai discepoli e dice ho visto Gesù risorto, mi è apparso, e i discepoli, dice la Bibbia, che non credettero. Poi Gesù apparve a due discepoli, quelli che erano sulla via di Emmaus, vi ricordate? Erano in campagna, erano stati in campagna. Questi due discepoli ritornarono a Gerusalemme e dissero ai discepoli abbiamo visto Gesù, ci è apparso, e loro non credettero. Guardate qua, versetto capitolo 16 versetto 9. Gesù essendo risuscitato la mattina del primo giorno della settimana apparve prima a Maria Maddalena, dalla quale aveva scacciato sette demoni, ed ella andò e l'annunciò a quelli che erano stati con lui, i quali erano afflitti e piangevano. Ma essi, sentendo dire che era vivo e che era stato visto da lei, dissero alleluia. No, dice, non credettero. Gli apostoli. Versetto 12. Dopo queste cose apparve in altra forma a due di loro che erano in cammino verso la campagna. Anch'essi andarono ad annunziare agli apostoli, ma non credettero neppure a loro. Cioè, che razza di persone aveva scelto Gesù? Ma chi sono questi qua? Erano meglio Gianni e Pinotto. Non lo so, erano meglio delle persone che tu le prendevi per strada. Questi avevano ministrato, erano stati con Gesù più di 3 anni. Avevamo visto cose incredibili. Guardate qua il versetto 14. Infine, finalmente, apparve agli 11 mentre erano a tavola. Mangiavano. Invece di pregare, invece di chiedere, invece di cercare di capire, non mangiavano. Dice qua, erano a tavola e lì rimproverò per la loro incredulità e durezza di cuore, perché non avevano creduto a coloro che lo avevano visto risuscitato. Ora, a queste persone, per favore dimmelo, tu sei una donna intelligente che pensa e che ragiona, a gente di questo stampo, cosa gli avresti detto? Li ha rimproverati per la loro incredulità, durezza di cuore, perché non avevano creduto a coloro che l'avevano visto risorto. Ora, cosa gli dici subito dopo? Tu sei Gesù, sei arrabbiato con i discepoli, li rimproveri duramente, siete increduli, siete duri di cuore, non avete creduto a quelli ai quali mi sono mostrato. Cosa devo fare con voi? Non avete capito niente. 3 anni persi. Ho investito 3 anni della mia vita qui sulla terra. Per avere cosa? 11 persone incredule, dure di cuore. Mi sa che ho sbagliato con voi. Mi sa che mi pentirò di quello che ho fatto. Mi sa che non siete adatti per questo. Mi sa che... Guardate, se venite in chiesa sedetevi all'ultimo posto, guardate, neanche vi voglio vedere. E non dovete neanche pregare. Non dovete neanche pregare. Se volete fare la vostra offerta, la fate. Non siete santi, i vostri soldi sì, ma voi no. Non so se risuona familiare a vostra cosa. Quando le persone non si ritengono degne, chissà perché i loro soldi sì, però sono degni di entrare nell'offerta. Le persone no, i loro soldi sì. Allora Gesù cosa fa? Cosa fa Gesù? Va da queste persone, versetto 15, ma lo leggi?
Disse loro, aspettano, signore, andate e predicate l'Evangelo.
Andate? No, non è possibile. Io l'avrei fatti andare da qualche altra parte. Io l'avrei mandati da qualche parte. Onestamente. Eh? Enzo, dimmi la verità. Tu li avresti guardati in faccia, ma andate. Andate. E non vi fate vedere più. Cioè, voi non avete compreso le basi. Quali apostoli? Voi non potete scrivere neanche un'epistola. E invece cosa fa Gesù? Gesù è troppo grande, Gesù è troppo fuori. Gesù guarda queste persone che le ha rimproverate, le ha rimproverate per la loro incredulità, durezza di cuore, e cosa fa Gesù? Non è semplicemente andate e predicate il Vangelo, è io vi sto dando la salvezza dell'umanità nelle vostre mani. Come fai a dare una responsabilità a delle persone che 5 secondi prima le hai rimproverate per la loro incredulità e durezza di cuore e 5 secondi dopo dai loro il mandato dell'evangelizzazione mondiale? Non è cacci su nicchiave la chiesa domenica mattina. Non è ti do la possibilità di rifarti, sistema le sedie prima della riunione, pure pulisci i bagni prima del culto. No! Andate e predicate il Vangelo ad ogni creatura. Se io fossi stato là, avrei detto a Gesù, se tu affidi allora il mandato dell'evangelizzazione mondiale, il Vangelo a Palermo non arriverà mai. Credo che questo sia un buon momento e una buona occasione per credere nella grazia di Dio. Questa è una buona opportunità per dire, noi siamo quello che siamo per la grazia di Dio. Amen. Per la grazia di Dio. È come se Gesù avesse detto a queste 11 persone, che poi non erano semplicemente 11, ma erano i discepoli, ha detto: voi siete in casa. Non so se mai, ti è mai capitato che vorresti prendere qualcuno in quel modo e gli dici: scompari dai miei occhi, vai più lontano possibile, ma vai, perché se tu rimani qua io non lo so quello che ti faccio. È come se Gesù in quel momento avesse detto: se state qua io non lo so quello che vi faccio, andate, andate, guarda, non voglio sentire niente, andate, andate, fate qualcosa, ma andate via, andate per tutto il mondo e predicate il Vangelo ad ogni creatura. Amen. Chiunque avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato, chi non avrà creduto sarà condannato. E ora questi sono i segni che accompagneranno coloro che avranno creduto: nel mio nome cacceranno i demoni, parleranno nuove lingue, prenderanno in mano i serpenti, se berranno qualcosa di mortifero non farà loro alcun male, imporranno le mani sugli infermi e questi guariranno. Cioè non solo gli dà il mandato, gli sta dicendo: voi farete miracoli incredibili. Ci rendiamo conto che il modo di valutare le persone che ha Dio, noi non ce l'abbiamo. Allora voglio che tu guardi un attimo la persona accanto a te e gli dici: ti rendi conto quanto Dio si fida di te? Diglielo alla persona accanto a te: ti rendi conto di quanto Dio si fida di te? Ti rendi conto di quanto Dio si fida di te? Abbiamo bisogno di andare nelle carceri. Eri, volevi dire qualcosa? Fallora? Vieni, vieni. Nelle carceri, nelle tenebre, nel fuoco. Se non scendiamo nel fuoco, non strapperemo mai nessuno dal fuoco. Amen. Se non rischiamo di andare nelle tenebre, non riusciremo mai a strappare qualcuno fuori dalle tenebre e dirgli: mostrati. Non riusciremo mai a dire ai carcerati: uscite, uscite fuori, perché la prigione è aperta, la porta è aperta. Non dobbiamo aprire, noi non dobbiamo liberare i prigionieri, noi dobbiamo dire ai prigionieri: uscite, perché la porta è stata aperta 2000 anni fa. Amen. È talmente semplice. Non dobbiamo fare dottrina, non dobbiamo usare chissà quale teologia, dobbiamo semplicemente dimostrare la nostra testimonianza e parlare di Gesù attraverso la nostra vita. Amen.
Volevo raccontarvi questa testimonianza di cui parlavo con Rado, ovviamente non farò il nome, però desidero raccontarla perché sento veramente che Dio mi spinge in questo, perché ci sono due aspetti fondamentali che desidero che ognuno di noi veramente possa comprendere e mettere in atto. Ricordo che ho conosciuto la moglie 4 anni fa e lei ancora non conosceva il Signore. Quindi abbiamo iniziato a pregare, sai, lei ha avuto questa esperienza così forte con Dio. E poi lei inizia a raccontarmi di suo marito che faceva una vita un po' particolare, un po' di vizi, faceva un po' di cose. Io so che quest'uomo non sarebbe mai venuto in una comunità, assolutamente. Una notte mi ricordo che Dio mi svegliò e inizia a mettere un amore nel cuore verso i cosiddetti ultimi, come se aveva, io sentivo quasi quasi un amore speciale, particolare rispetto agli altri. So che non è così, però è come se Dio metteva questo amore nel cuore e mi faceva capire: queste persone hanno più bisogno di essere amate. E proprio perché fanno queste cose, perché gridano un bisogno d'amore. E allora ho avuto così una compassione nel cuore verso queste persone, carcerati, che fanno una vita così. E io dissi: Signore, serviti di me per queste persone. Io voglio prendere i cosiddetti esclusi e voglio che tu mandi me, non desidero che siano loro a venire da me. E io dissi a questa donna: voglio venire a casa tua. Ho detto: non preghiamo più a casa mia, voglio pregare a casa tua. E lei disse: va bene. Io sono entrata a casa sua, ho visto suo marito Quando ho visto quest'uomo, il mio cuore inizia a battere in una maniera incredibile. Lui aveva fatto uso di qualcosa, quindi ero un po' schizzato. Però mi ricordo che io l'ho fissato e gli dissi, la prima parola gli dissi, non ti conosco, però sento di dirti ti voglio bene. E lui fa così, no? Però ho detto, c'è qualcuno che ti ama. E quello è Dio. Lui mi ha detto, vabbè, lasciamo stare, va. Io ho detto, vabbè, tu non ci crederai, ma Dio ti ama più di quanto tu possa amare te stesso. E niente, io per un anno ho frequentato la casa di questa donna, ogni giorno, spendevo delle ore. Io con lui non parlavo, non gli dicevo, vieni, dobbiamo leggere la Bibbia, dobbiamo pregare assolutamente. Ma tutte le volte che io vedevo quest'uomo, gli dicevo, ma io non capisco, ma Dio ti ama troppo. E lui faceva, ma non può amarmi, sì, ti ama. Va bene, Mary. E anche quando... Cioè, magari ci incontravamo, io stavo per entrare a casa e lui usciva, sapevo cosa lui stava andando a fare. Io dicevo, a Dio non interessa quello che tu stai andando a fare, ma sappi che Dio ti ama ugualmente. E lui sorrideva. Un giorno io ho preso un quadro, perché proprio Dio mi parlava di quest'uomo. Ho preso un quadro che era appeso nella mia stanza, c'era una farfalla, non mi ricordo cosa c'era scritto, un verso, però l'ho portato a casa e gli ho detto, sai, ti ho fatto voglio farti un regalo. E mi ha detto, che cosa? Questo quadro. E lui, bello, mi piace. Io ho detto, però dietro voglio scrivere una cosa. E ho scritto, mi ricordo, il verso di Giobbe, dove dice, il mio orecchio aveva sentito parlare di te, ma il mio occhio oggi ti vede. Io ho detto, vedi questa parola? Questo accadrà nella tua vita. Le risate sue erano una cosa incredibile. Io ho detto, va bene, tu puoi non crederci. Io ho detto, ma io conosco Dio. E se Dio lo ha detto, Dio lo farà. Perché personalmente io ho detto, umanamente non so se io magari avessi speso qualcosa su di te. Però conoscendo Dio, Dio lo fa. Se Dio l'ha detto, Dio lo fa. E cresceva un amore verso quest'uomo. Io ogni volta che lo vedevo non facevo altro che abbracciarlo, dirgli ti voglio bene, io faccio il tifo per te. Non ho, ma dalla mia bocca non è mai uscito, non è mai uscita una parola di giudizio o di condanna, mai. Ma ogni volta che lo vedevo, Dio, è come se questo amore era traboccante dentro di me, che non potevo trattenerlo, quindi lo dovevo esternare. E poi abbiamo legato, sai, così con lui. Una notte io faccio un sogno, un po' particolare, dove lui era, la sua vita era in pericolo. Mi ricordo, ho pregato quella notte, la mattina corro a casa di questa ragazza e c'è lui che sta uscendo dalla porta. E io sto dicendo, no, ti prego, non te ne andare, devo raccontarti un sogno che Dio mi ha dato per te. Lui ha detto, poi me lo racconti. Ho detto, va bene. E io lo stavo raccontando alla moglie. Mentre racconto questo sogno, passato circa un'ora, arriva la telefonata, è stato arrestato. L'avevo sognato. E volevo io arrivare, sai... Quando lui è venuto a casa per prendersi i vestiti, mi guarda e c'è una parola che mi ha detto, da quando sono uscito da questa casa, le tue parole, ce l'avevo qua in mente. E quel sogno, e la voglia di sapere cos'era, cosa fosse quel sogno, no? Mi spingeva a tornare indietro, però io ho fatto sempre di testa mia. E poi abbiamo parlato, gli ho raccontato il sogno. È stato arrestato da un anno e grazie a Dio quest'uomo ha conosciuto il Signore in carcere. Quindi credo che Dio abbia fatto tutto, perché stando lì è brutto, però alla fine è l'unico posto dove sei al di fuori del mondo e dove veramente riesci ad ascoltare la voce di Dio. Il momento quando magari per noi è brutto, soli, disperazione, ma è proprio in quel momento dove Dio riesce a parlare al tuo cuore e noi ascoltare la sua voce. Ma questa cosa, questa testimonianza mi ha, attraverso la storia di quest'uomo, Dio mi ha insegnato una cosa bellissima. Prima di tutto siamo tutti figli, tutti. E la gente non ha bisogno del giudizio, perché il mondo lo fa, ti giudica sempre. Ma la gente ha bisogno di essere amata, perché la gente cambia attraverso l'amore. E poi la preghiera. Queste due cose Dio mi ha insegnato attraverso questa testimonianza, che le battaglie si vincono in preghiera, non facendo la guerra ai fratelli o alle persone. Le persone hanno bisogno di essere amate, a prescindere da quello che nella loro vita possono fare. Noi siamo chiamati ad amare, e poi in preghiera con Dio prendiamo, magari esterniamo tutto quello che abbiamo dentro, anche perché nella preghiera, mentre tu parli a Dio, magari riversando del dolore, della rabbia verso una persona, lì è il momento dove Dio cambia il nostro cuore, perché il nostro cuore viene cambiato in preghiera. Mentre noi riversiamo rabbia, dolore, amarezza, c'è uno scambio incredibile. Noi riversiamo questo e Dio riempie il nostro cuore dell'amore. Ed è lì dove poi riusciamo veramente ad amare il prossimo, perché il nostro cuore cambia in preghiera insieme a papà. Queste due cose, amore incondizionato, a prescindere nella condizione in cui vivono le persone, non sono affari nostri, anzi, noi abbiamo il diritto di portare fuori la gente dalle condizioni disperate in cui vive, a fargli vivere la vita degna che Dio ha stabilito per ognuno di noi, perché nessuno è più speciale dell'altro, siamo tutti suoi figli e per ognuno di noi Dio desidera il meglio, e che veramente possiamo goderci questa vita, che è il dono più bello che Dio ci ha dato, e non abbiamo la seconda possibilità, è una, quindi viviamocela fino alla fine in maniera degna.
Alleluia. Entriamo e usciamo. Entriamo e usciamo. Entriamo e usciamo. Amen. Entriamo e usciamo, c'è troppo bisogno. Se smettiamo di essere concentrati su noi stessi, rimarremo concentrati sui bisogni degli altri. Quando non guardiamo più i bisogni degli altri, riusciamo a vedere il capello bianco, il sopracciglio, un piercing, un tatuaggio, gli scappi, riusciamo a vedere tutti i nostri difetti. Riusciamo a vedere tutti i nostri difetti. Ed è là che poi ci scanniamo e ci divoriamo gli uni gli altri. È vero o no? Facciamo come Gesù. Stiamo lì, in mezzo alle persone, portiamole a casa. Portiamole. Non sono trofei, non sono numeri di una comunità, non sono che membro di quale, sono figli, li dobbiamo riportare a casa. Amen. Non essere interessato a riempire una comunità, riempiamo la casa del Padre. Amen. Poi tutto il resto, per quello che poi succederà, non ha importanza dove vanno, con chi stanno, chi ascoltano, riportiamole a casa. Questa è la cosa più importante. Amen. E coinvolgiamo più persone possibili. Alleluia. Dobbiamo amare i nostri fratelli più delle nostre posizioni. Cioè, mi hanno dato questa veste nuova, non la voglio allodare. Levati, la metta dalla tuta e vai fuori. Non ha importanza. Portiamo più persone a casa possibile. Amen. Riportiamoli a casa. Riportiamoli a casa. Riportiamoli a casa. C'è un film bellissimo uscito tanti anni fa, si chiamava Salvate il soldato Ryan. Cioè, la missione era riportarlo vivo a casa. Alleluia. Alziamoci in piedi, dai, alziamoci in piedi. Puoi dare la mano alla persona accanto a te? Anche nel corridoio. Alleluia, alleluia. Pensa in questo momento a quante persone papà ti può mandare. Quante sono le persone alle quali Dio ti può mandare? Magari pensa a chi giocate fan devadia. Ok? che tu dici no, ci faccio apposta, non ci parlo lo signore, perché mi faccio antipatia. E forse papà vuole proprio quel figlio che ritorna a casa. Sappiamo come gestire il nostro tempo. Anni fa ci fu un pastore, un uomo di Dio straordinario, un'intelligenza, una perspicacia veramente sopraffina. Lui è stato pastore per tanti anni in Inghilterra, e quando lui doveva decidere i programmi, lui diceva, cercava di capire come gestire meglio il tempo, no? Degli impegni. E lui diceva, dando per scontato che la domenica era il giorno classico in cui si va in comunità, rimangono 6 giorni della settimana, e lui diceva questo, io ho chiesto alla mia comunità di prendersi questo impegno, di avere 2 giorni in comunità, di avere 2 giorni con la famiglia e di avere 2 giorni da dedicare all'evangelizzazione. Cosa semplice, sembra banale, ma è molto intelligente, perché giusto, noi abbiamo bisogno del nostro tempo, abbiamo bisogno di svagarci, abbiamo bisogno dei nostri hobby, lavoriamo, di conseguenza poi siamo stanchi, eccetera eccetera. Come possiamo gestire il tempo che abbiamo? E lui diceva, era importante che la comunità comprendesse come gestire il tempo. Allora 2 giorni alla settimana dedichiamoli per venire in comunità, ascoltare la parola, per pregare, stare insieme, godere della comunione fraterna. Altri 2 giorni della settimana spendiamoli per stare insieme alla famiglia, per stare insieme ai nostri cari. E 2 giorni alla settimana utilizziamoli per stare con persone che hanno bisogno. È chiaro che noi possiamo evangelizzare sempre, perché ogni giorno sicuramente ci possiamo trovare accanto a persone che ancora non conoscono Gesù. Però a volte è importante organizzarci in modo tale da avere quella... Alcuni hanno bisogno di avere un ordine mentale per cercare di capire come gestire il proprio tempo. Non lasciamo l'evangelizzazione al caso. Ok? Chiediamo a Dio come organizzarci, come raggiungere le persone. Chiedi a Dio delle strategie. A volte non devi andare con la Bibbia a parlare di Gesù. A volte devi semplicemente andarti a prendere un caffè. A volte invece di andargli a spiaccicargli i versetti in faccia, dire ma che sta scritto? A volte magari devi andarti a fare una partita a pallone con quella persona, andarti a vedere un film, andare a teatro, al cinema, al ristorante, una pizza, qualcosa, fare una passeggiata, un caffè, un tè a casa, o semplicemente ascoltare, oppure aiutare qualcuno a lavargli la macchina, a pitturare la casa, a buttargli la spazzatura, cose molto semplici, cose che possono sembrare banali. La gente è stanca delle parole, la gente vuole vedere concretamente quello che c'è dentro di noi. Poi soprattutto quando vede le nostre battaglie continue che ci facciamo tra di noi, la gente, scusate l'espressione, ma si schifia. Okay? Abbiamo bisogno, come diceva Mary poco fa, l'amore, 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 mostra l'amore. Non dire alle persone vieni da me, chiedi alle persone come posso venire io da te, come posso raggiungerti, come possiamo fare. Tu vedrai a poco come le persone apriranno il cuore e ti permetteranno di entrare nella loro vita. Ma se capiscono le persone che sono semplicemente un numero per aumentare il numero di una comunità, non è questo il motivo per il quale Gesù è venuto. Noi dobbiamo portare il messaggio della buona notizia alle persone. Non pretendiamo che le persone vengano. Gesù ha detto andate voi, andate voi. Ricordate la moltiplicazione dei pane? Come faranno a mangiare? Gesù ha detto date voi a loro da mangiare. Ma abbiamo solo 5 pani e 2 pesci. Sono sufficienti per 15.000 persone. Ma che senso? Esci attraverso la porta e vedrai il cibo moltiplicato. Esci attraverso la porta e vedrai le tue ferite guarite. Esci attraverso la porta che è Gesù e troverai tutto ciò che è impossibile diventare possibile. Perché se esci attraverso la porta, ogni cosa è possibile realmente. Amen. Alleluia. Padre, noi ti ringraziamo questa sera per questa meravigliosa opportunità che ci dai di poter comprendere ancora di più il tuo cuore. Grazie perché ci hai fatto entrare. Chi 28 anni fa, chi 10 anni fa, chi 5 anni fa, chi qualche mese fa, insegnaci a uscire da quella porta. Insegnaci ad andare lì dove ci sono le tenebre, lì dove ci sono i carceri, lì dove c'è il fuoco che sta bruciando, sapendo che il fuoco della passione che brucia dentro di noi è più forte di qualunque altro fuoco estraneo che c'è in questo mondo. Oh Padre, noi ti ringraziamo per la forza che ci dai, il coraggio che ci dai, per la capacità e la franchezza che ci dai di uscire dalla porta per andare a cercare e a salvare ancora qualcuno che è perduto. Padre, noi ti ringraziamo per tutto questo nel nome di Gesù. Amen. Amen e amen e amen. Amen. Salutiamoci con un abbraccio meraviglioso. Un abbraccio. Abbraccia più persone possibile. Sprigiona l'amore di Dio. E usciamo da questo ovile il più velocemente possibile. Chi sta troppo nell'ovile diventa vile. Lo possiamo dire questa? Dio ci benedica, buona serata a tutti quanti, buon rientro a casa. E volevamo ricordarvi, Marco, puoi ricordare per martedì prossimo?
Martedì prossimo siamo a Bagheria nella chiesa San Domenico alle ore 21. Dopo... Ok, martedì saremo a Bagheria nella chiesa di San Domenico alle ore 21.